Oggi voglio condividere con voi l'argomento chi siamo in Cristo, qual è la nostra identità in Cristo o come dovremmo svolgere la nostra vita oggi. Sono molto contento di seguire le lezioni di John Mark, specialmente quando c'era venuta la domanda: ma c'è una differenza fra essere all'immagine di Dio e alla assomiglianza? E se mi permettete, voglio usare quella differenza come leva per entrare a quello che voglio dire oggi. Cioè, noi siamo fatti all'immagine di Dio, siamo creature di Dio, ma è lo Spirito di Dio che ci porta ad essere nella sua assomiglianza. Avete capito? È questo che voglio dire. Prima di iniziare, voglio chiedervi di cantare con me una preghiera, e poi è il mio inno preferito, e non l'abbiamo cantato ancora durante questa fine settimana. Ma per favore, non cantare questo inno senza pensare alle parole. Questo stiamo pregando a Dio. E se Lui risponde e se noi siamo veramente disponibili a fare la Sua volontà, cambia la nostra vita. Quindi riflettete a quello che viene scritto qua. Allora, ho fatto velocemente a mettere questo in diapositive e la prima volta che la cantiamo sarà la prima riga, seconda volta che la cantiamo, seconda riga. Avete capito come funziona? Come nel lineario. Fammi capire, Signore, quello che vuoi. Dammi la guida, Signore, solo tu puoi. Voglio camminare con te, condotto per la fede, sii sempre qui con me, oh mio Signore. Se triste il tuo cuor, sii tu con me. Se soffro per dolor, vengo da te. Se abbattuto sono sempre, questo don di ritrovarmi con te, oh Signore. Per tutti i giorni miei guidami tu, rivela quel che sei chiaro, Gesù. Fa che fedele io sia in questa vita mia, seguendo la tua via, oh mio Signore. E Signore, preghiamo che questo sia fatto nella nostra vita, che la tua volontà sia fatta in tutto quello che facciamo. Allora, voglio chiedere l'aiuto di qualcuno, grazie Mino. Allora, chiedo che tu snodi o togli le node da questo, più velocemente, per favore, devo parlare qua. Ok, no, tutto completamente, devi togliere i nodi, ok. Va bene, ma sai che c'è anche un modo migliore di fare questo, puoi anche sederti, ok? Se fai così. Avete mai visto questo?
No.
Ok.
Lo fanno solo in America.
Non so chi l'ha inventato, sarà sicuramente un italiano. Ok. Allora. Ok. Voglio che questo sia un'immagine che ricordate di quello che stiamo imparando oggi. Allora, se pensiamo alla vita del peccato come i nodi in una corda. È difficile poi togliere questi peccati dalla nostra vita, migliorarci, diventare sempre più come Cristo. Ci vuole la fatica, ci troviamo spesso in difficoltà. Però se comprendiamo che Cristo ci ha portato a ricevere il suo Spirito, è lo Spirito che lavora in noi a togliere i nodi e vivere in una maniera diversa. Ok. Per fare questo dobbiamo parlare dall'essere santi. E per questo che chiediamo la questione, la domanda, chi siamo in Cristo? E la risposta è, siamo chiamati ad essere santi. Non so se vi è mai capitato che qualcuno vi chieda, ma com'è la vostra comunità, la vostra chiesa, a che cosa credete? Magari avete, non so, la Madonna, o siete cattolici, o avete dei santi. Qualche fratello mi ha insegnato questo. Anziché dire sempre no, noi siamo diversi, cerca di creare la curiosità con la risposta. E poi sono venuto a capire che quando qualcuno mi chiedesse, ma voi nella vostra chiesa avete dei santi? Mi veniva un sorriso e dire, abbiamo più santi di voi. Perché ogni cristiano dovrebbe essere un santo. Che è un concetto un po' difficile quando vieni da una tradizione che pensa a un santo come uno molto vicino a Dio, o uno che fa miracoli, o un soprumano che ha delle capacità non disponibili a noi. Forse avete letto qualche volta la lettera ai Romani. Voglio tirare la vostra attenzione a capitolo 7, versetto 1. Non lo metti sullo schermo, ma voglio che ascoltate in questa maniera, perché leggerò due brani da Romani, che sono capitoli uno che segue l'altro, e voglio chiedervi a riflettere qual è la vostra esperienza nel vostro cammino con Cristo. Avete capito? Ok. La prima è Romani 7, 21, 24. Mi trovo dunque sotto questa legge. Quando voglio fare il bene e il male si trova in me. Infatti io mi compiaccio nella legge di Dio, secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge dalla mia mente, mi rende prigioniero della legge del peccato e che nelle mie membra, me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Questo è il primo brano, ok? Secondo, Romani 8, 1 a 14. Non c'è dunque nessun condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Allora, quale di queste due brani descrive la vostra esperienza in Cristo? È più il primo o il secondo? Io devo ammettere che spesse volte è il primo. Mi alzo, voglio fare del bene, ho in mente, ho molta intenzione di servire, di riflettere Dio nella mia vita, e subito faccio dei errori. Ho questa preghiera scritta in una delle Bibbie vecchie che ho, e ve lo leggo perché magari anche voi avete questa esperienza. È una preghiera della mattina che tengo nella copertina della Bibbia. Caro Signore, fino ad ora me la sono cavata bene. Non ho spettegolato, non ho perso la pazienza, non sono stato avido, scontroso, cattivo, egoista o smodato. E di questo sono davvero felice. Ma tra pochi minuti Dio mi alzerò da letto. E da quel momento in poi avrò bisogno di molto più aiuto. Ok. Io spero almeno che potete sentirvi con me in questa esperienza. Cosa vuol dire essere santi? Io volevo usare la frase santità, però se uso la parola cosa vuol dire la santità, magari pensate a tant'altro che l'essere santi come intende la Bibbia, come intende Paolo, come intende Cristo per noi. La santità o l'essere santo è la convinzione che quando Gesù morì sulla croce, non solo rimosse la colpa del peccato, ma ne rimosse anche il potere del peccato. Voglio sfidarvi a credere a questo. Credo che siamo non soltanto mentalmente, ma anche emotivamente sicuri che quello che Gesù ha fatto sulla croce ci toglie il peccato. Ma alcuni di noi stiamo vivendo in un modo contrario alla seconda verità, che quello che Gesù ha fatto sulla croce ha anche tolto il potere del peccato sulla nostra vita. E cambia molto quando riceviamo questa verità nel profondo nel nostro cuore. I protestanti sono abbastanza famosi per credere, specialmente da Giovanni Calvino in poi, che l'umano è completamente corrotto e non è capace di fare del bene. I cattolici, il cattolicesimo, cosa crede riguardo la capacità dei seguaci di Gesù di vivere liberi dal peccato? Credono che possiamo vivere una vita senza peccato? No. O siamo soggetti alla caduta? Sì. Il peccato originale. Il peccato originale dice più o meno che dalla caduta di Adamo ed Eva la nostra natura è stata ferita. E sebbene il sacramento del battesimo lava via la colpa del peccato, rimane un'inclinazione umana verso il male. Quando rifletto come ho vissuto e come ho guardato i miei fratelli, sembra che abbiamo accettato la prima parte, ma la seconda parte. Il battesimo toglie il peccato, ma rimane il potere del peccato superi di noi, e io non credo che sia quello che Gesù vuole. Leggo ancora da Primo Tessalonicesi 3, versetto 13, che è il versetto che voglio che rimani nella vostra testa e entri nel vostro cuore. Il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbiamo verso di voi, per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili, in santità, cioè l'essere santi, davanti a Dio nostro Padre, quando il nostro Signore Gesù Cristo verrà con tutti i suoi santi. Beh, racconto una storia per cercare di rendere meglio la differenza fra questi due punti di vista. In una casa in cui vivevamo il forno elettrico, e Dana mi ha detto: ma non funziona più. Prima di chiamare un tecnico pensavo di fare vedere se la spina fosse collegata o meno, e quindi ho cercato di prendere il forno e muoverlo indietro per vedere la spina che stava dietro. Quindi ho aperto lo sportello, ho preso un pollice e con la dita ho cercato di avvicinare il forno a me, e poi mi sono sporso,
affacciato
dal forno per vedere dietro. E non so come è successo, ma la spina si è scollegata da sé. Ok, però qualcosa è successo. Quando ho fatto così, lo sportello si è chiuso. E
le dita
l'ho presi dentro.
E più che cercavo di aprire lo sportello, più che si chiudeva sulla dita e diventava...
Sì, non era... Ok, stavo male. E chiedevo aiuto, aiuto! E c'era la Rebecca che aveva, non so quanti anni aveva, 8 anni, che veniva, papà che c'è? Beh, ho bisogno di aiuto. E lei ha aperto poi lo sportello e stava meglio. Voglio dire che Cristo ha aperto lo sportello. Qual è la nostra mentalità? Se voi credete che siamo sotto questa influenza pesante del peccato, della tentazione, che siamo sempre inclinati a cadere giornalmente, è lo sportello chiuso sulla dita. Se invece capite che siamo chiamati ad essere santi, lasciare che lo Spirito di Dio vinci il peccato nella nostra vita, c'è una libertà da quella forza in noi. Chiedo ogni semestre ai miei studenti di cercare di un disegno che illustra come l'universo e come si vedono confronto della realtà. Scusate l'inglese che c'è in alcuni di questi disegni, però credo che potete capire. Alcuni si vedono tirati verso il bene e verso il male. E guardate come il bene e il male sono uguali. Così un studente vede la vita. Un altro che alcuni di noi si sentono molto soli, arriveremo a questo, ma anche questo, tirato dal bene e dal male, e sono quasi uguali il bene e il male. Altri si sentono soli, persi al mare, piuttosto tristi, o in schiavitù ancora, anche se sentono la chiamata della croce, o sentono il peso su di loro, e non riescono ad avvicinarsi alla vita in Cristo. Come si fa a sentire così? Questi sono quelli che sono seguaci di Cristo. Però quando sono onesti, esprimono di essere frustrati dalla grande fatica che fanno e non hanno speranza. E pensano a Dio come un giudice e si sentono soli, attaccati continuamente del peccato. Beh, voglio condividere con voi 3 verità spirituali. Il primo di questi è: Cristo ha la vittoria sulla coppa e sul potere del peccato. Ora ricordatevi che dice Romani 6:22: ora liberati del peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione, per fin la vita eterna. Questa è la verità. Non c'è dunque nessuna condanna. Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Potete ripetere dopo di me: Gesù mi ha liberato
dalla legge.
No, ripetete quello che dico, ok? Gesù mi ha liberato
dalla legge del peccato.
Grazie. Ok. Leggo anche Romani 8:9. Voi però non siete nella carne, ma nello spirito, se lo spirito di Dio abita veramente in voi. E se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Quindi non siamo quelli che sono schiavi, ma siamo liberi. Vinciamo questa guerra spirituale, siamo sicuri con Cristo. Ok, facciamo un piccolo autoesame e sto per condividere 2 brani e voglio chiedervi quale vi è più familiare. quello che conoscete di più. Siete pronti? Ok. Bene. Due sono pronti. E gli altri?
Sì.
Siete pronti tutti? Ok. Primo. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Okay. 1 a 10, familiarità. Quanto conoscete questo brano? Se lo conoscete molto bene, datemi un 10. Ok? Appena if you don't hardly know it, a 1. If you know it really well, give me 10. Ok? John Mark? Mi ha dato 1, lo conosce bene. Ok. Va bene. Ok, secondo. Non odiate me, sono solo il messaggero. Ok? Chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere il peccato, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccato perché è nato da Dio. Allora, 1 a 10, o un 5, un 4, sempre un 10, oh, ok, un 1. Di solito il precedente è molto familiare, il secondo è meno familiare. Uso un'altra illustrazione. Quanti di voi guidano la macchina? Siete autisti, avete la patente? Quasi tutti. La macchina? Ok. Guidano la macchina. Sara dice, non qua. Ok. Pensate di poter vivere tutta la vita senza fare un incidente?
Ci proviamo.
Guardate, il primo anno che sono stato in Italia ho avuto 6 incidenti, nessuno dei quali era colpa mia, se potete crederci. Va bene, noi sappiamo che ci saranno degli incidenti, è per questo che lo Stato richiede che abbiamo anche l'assicurazione, però mica esco la mattina, metto la macchina in moto e vado subito a schiantare la macchina contro qualcun altro. No? Non è quello che vogliamo finire la giornata. Guidiamo con la fiducia che ci arriveremo senza fare del male agli altri. Perché non abbiamo questo modo di pensare alla vita cristiana? Ci alziamo la mattina pensando, so che pecco oggi, so che farò qualche offesa, so che cadrò in tentazione. O mi alzo la mattina, figli di Dio, consapevole che lo Spirito adopera in me e cercherò di vivere senza peccato quella giornata con l'aiuto di Dio. Quindi, la prima verità è Cristo ha la vittoria sulla colpa e sul potere del peccato. Un'altra illustrazione. Quando vivevamo qui in Italia, c'era un giorno che quando Rebecca, sempre quella che mi ha salvato dal forno che mi mangiava, un giorno era disobbediente in qualche cosa e ho detto a lei che doveva stare a sua stanza. Mi ha dato qualche parola che non doveva, in ribellione, però è andata e piangeva forte, però dopo un po' è tornata, è venuta in braccio e con gli occhi pieni di lacrime mi ha guardato e ha detto, papà, mi dispiace veramente e voglio farti sapere che ho preso una decisione, che non farò mai un errore nella mia vita. Sarò sempre ubbidiente in ogni cosa. Credo che questo rappresenta, illustra il cuore che Dio vuole che noi abbiamo. Quello atteggiamento. Allora, secondo verità spirituale, il cuore controlla la mente, i sentimenti e il corpo. Però c'è un po' una sorpresa qui. Ok. Quando dico cuore, Che cosa vi salta in mente? Non dite a nessuno, pensate solo voi stessi. Perché il cuore si usa in molte maniere, no? Ci sono i cuoricini, no? Che mangiamo. Cosa pensiamo al cuore? Nella Bibbia a che cosa si riferisce cuore? Allora, questo è un altro piccolo esame. Vi do tre diverse scelte e dovete votare. Okay. Si riferisce alla sincerità, i sentimenti e le emozioni o il centro di discernimento della persona? Siete pronti? Quanti pensano Allah? Ok? B? Ok? Allora, C? Metà della classe passa. E la lettera C? E qui abbiamo un po' una difficoltà perché la nostra cultura parla dei sentimenti del cuore in modo diverso delle scritture. Quando Davide canta, o quando Paolo scrive e usa la cardia, ok, la parola cardia per cuore, sta parlando della capacità dell'umano di prendere decisioni morali. È il centro dove si decide quello che si farà. Ok? Ho cercato di fare una traduzione qui. E quindi dal cuore esce il pensiero, l'atteggiamento, il comportamento, le azioni. Tutto viene dal cuore. Anche Gesù ha detto questo. In quanto fornitore di sangue ad ogni parte del corpo, per gli antichi la parola cuore era la scelta migliore per descrivere la parte del sé che controllava il resto. Quindi, rifacciamo, non è la sincerità, non parliamo dei sentimenti, anche se molti dicono, bisogna seguire il cuore. Mm-hmm. Una volta parlavo ad una classe, avevo 52 cinesi nella mia classe di introduzione alla Bibbia e parlavo di quanto non era una buona idea seguire il cuore, i sentimenti. E loro cominciavano a sorridere e a ridere. E ho chiesto, ma cosa ho detto? Ho detto, tu non hai detto niente, infatti ci piace quello che hai appena detto. Ma è uno dei grandi cantanti che piace ai bambini. Oh, come si chiama? Un po' dal passato. Baby, baby. Oh.
Ah, Bieber. Justin Bieber.
Bieber. Mi hanno detto che ha fatto un tattoo e che in cinese con due disegni, seguire il cuore, no? E hanno detto, non sa cosa vuol dire, sciocco. Quindi mi hanno soltanto aiutato quello che volevo sottolineare. Non è che i sentimenti non sono buoni. I sentimenti sono anche buoni, però vanno guidati da un centro morale di discernimento. Okay, grazie. È per questo che i proverbi dicono custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso provengono le sorgenti della vita. Volevo anche leggere Filippini 4:7. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodierà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. E anche per questo quando qualcuno chiede a Gesù qual è il comandamento più grande, lui ha risposto, no? Amate Dio con tutto il vostro cuore, poi anche la mente e la forza, il cuore prima di tutto. Ok, quindi torniamo a leggere 1 Tessalonicesi 3:13. Il Signore vi faccia crescere, abbondare in amore gli altri, gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi per rendere i vostri cuori saldi, irriprensibili in santità davanti a Dio nostro Padre, quando il nostro Signore Gesù verrà con tutti i suoi santi. Vedete come i pezzi si mettono come pezzi mosaici, no? Per vedere il quadro completo. Ok, la terza verità spirituale. Il segreto della felicità cristiana, della gioia che abbiamo in Cristo, di perdere la pesantezza di questa lotta continua con noi stessi e consacrare il tuo cuore a Dio. Gesù non ci accompagna semplicemente nel viaggio. Cosa cantiamo? Vuoi che Cristo verrà con me? Ok, come io sono pilota e lui copilota? No. Gesù non viene nel viaggio con noi. Lui sceglie il nostro viaggio e camminiamo con lui. Ma lo invitiamo a prendere il controllo delle nostre decisioni, nel nostro centro morale. Questo è ciò che intendiamo quando diciamo siate divoti. Gli fidiamo ciò che abbiamo di più prezioso, allora siamo completamente al sicuro. Se possiamo pensare a Dio come quello che è il comando dei controlli della nostra vita, all'inizio del nostro giorno, prima che i piedi toccano il pavimento, chiediamo a Dio, sia tu che sia il comando del mio cuore. Sii tu comando la mia vita, sii tu la tua volontà, non la mia, in quello che vivo oggi. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio viventi, santo, gradito a Dio, questo è il vostro culto spirituale. Questo non ho negli appunti, ma voglio parlarvi con tutta sincerità. Noi non saremo alla missione di cui Jean-Marc ha parlato finché non ci comportiamo come Cristo, come Dio ha mandato Gesù nella pienezza dei tempi per essere Dio nella carne. Oggi Dio vuole che siamo noi Cristo nella carne agli altri. Noi dobbiamo, la nostra missione è di essere una fotocopia di Cristo, senza l'autorità, ma con la umiltà, con la compassione, con la misericordia, con le azioni di Gesù in ogni giorno. Questa è la nostra vita di oggi. È così che dobbiamo volgere la nostra vita. Quando le persone vedono come viviamo, dovrebbero sentire nel loro cuore, ma c'è stato Gesù qua? Qualcosa è diverso qua. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate, cosciate quella parola per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita, perfetta volontà. E la buona notizia è che Dio che produce in noi il volere, l'agire secondo il disegno benevolo. Quindi io prego a Dio di creare questo in me, di fare questo in me. Non so se questo filmato è arrivato qui in Italia, ma si tratta di un ragazzo della polizia di nome Linguini, che diventa un famoso chef quando permette a Remi, suo topo, di condurlo ogni giorno, di controllare ogni suo movimento. Questo ragazzo, Linguini, non è che perde la sua volontà, ha sempre la libertà di scelta, però dà la sua libertà al topo, e non sto chiamando Dio un topo, intendetemi bene, ok? Ma un'illustrazione di come noi iniziamo e viviamo ogni giorno. Quando ci consacriamo interamente a Dio, permettiamo allo Spirito di Cristo di dimorare nei nostri cuori affinché Dio abbia controllo sui nostri pensieri, sentimenti, atteggiamenti e comportamenti. Siamo veramente lo chef del Vangelo. Ok. Voglio finire con questo inno perché è la preghiera che ci porta a questo tipo di vita. A proposito, credo che nel nuovo inario a volte c'è mio nome come scrittore. Ignorate questo perché non è vero, non ho scritto questo. Ho trovato inni da diverse parti e poi l'abbiamo iniziato a usarli. Ok, questo, la melodia è l'inno nazionale di Israele, però la preghiera è molto bella. Prendi la mia vita, prendila, Signore, e la sua fiamma bruci nel mio cuore. Tutto l'essere mio vibri per te, sì, mio Signore, Dio minore. Fonte di vita, di pace e di amor, a te io grido la notte e il dì. Odi mio canto e mi sostiene il tuo timore come ogni ben. Nall'infido male, guardami, Signor, vieni mia gioia e compitor di fe. Se la notte nera vela gli occhi miei, sì, la mia stella splendi innanzi a me. Fonte di vita, di pace e d'amor, a te io grido la notte e il dì. Odi mio canto e mi sostien il tuo timore come ogni ben. Quando, Signore, giunto sarò, nella tua gloria io svenderò. Esige i miei santi puri di cuor, per non lasciarti eterno amor. Fonte di vita, di pace e d'amor, a te io grido la notte il dì. O mio suo canto e mi sostiene il tuo timore come ogni ben. Ascolta la nostra preghiera, Signore, prendi la nostra vita, accetta la nostra devozione di cuore, controlla la nostra rabbia, togli la nostra gelosia, allontana da noi il materialismo, togli da noi ogni pensiero di violenza, permettici di perdonare, i nostri fratelli e le nostre sorelle. Fa di noi, facci non soltanto la nostra tua immagine, ma oggi anche nella nostra, la tua somiglianza. In questo, tutto questo preghiamo nel nome di Gesù. Amen.
Amen.